Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. La distruzione delle strutture di assistenza riproduttiva a Gaza è genocidio. In un rapporto l'ONU evidenzia come Israele abbia ripetutamente e intenzionalmente colpito la capacità riproduttiva dei palestinesi. Vladimir Putin apre alla possibilità di una tregua di 30 giorni con l'Ucraina, ma vuole discutere i dettagli con gli Stati Uniti. Questa sera il presidente russo incontra a Mosca l'inviato di Donald Trump. Sud Sudan, a rischio la tregua nel più giovane stato africano. Riesplodono gli scontri tra le due principali etnie del paese. Armi per pensioni. In Francia il tavolo sul sistema pensionistico si scontra con il contesto internazionale e con i costi del riarmo. Argentina, il mistero degli ultra che protestano con i pensionati. Un gruppo di tifoserie organizzate si è unito alle manifestazioni settimanali contro i tagli di Milei, ma potrebbe agire per conto di terzi. World Music. A 50 anni dall'indipendenza di Capo Verde, Mario Lucio pubblica il suo nuovo album, Independence. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
In apertura andiamo a Gaza. In un nuovo rapporto pubblicato oggi le Nazioni Unite accusano Israele di atti genocidari. Nello specifico il rapporto descrive dettagliatamente gli attacchi ai reparti di maternità degli ospedali e ad altre strutture sanitarie per le donne, la distruzione di una clinica per la fecondazione in vitro e i controlli sull'ingresso di cibo e forniture mediche a Gaza, che nel complesso, si legge nel rapporto, hanno distrutto in parte la capacità riproduttiva dei palestinesi di Gaza come gruppo etnico. Secondo il consigliere per i diritti umani dell'ONU, le azioni di Israele ammontano a due categorie di atti genocidari descritti nello Statuto di Roma e nella Convenzione sul genocidio, tra cui l'imposizione deliberata di condizioni di vita volte a provocare la distruzione fisica dei palestinesi e l'imposizione di misure volte a impedire le nascite. Non è ormai la prima volta che l'ONU parla esplicitamente di genocidio e le prove ormai sembrano difficili da confutare, si sommano mese dopo mese. Eppure non solo il mondo continua ad assistere essenzialmente in silenzio, ma Israele continua praticamente indisturbato con il blocco agli aiuti umanitari, un blocco che sta ulteriormente peggiorando una situazione già gravissima. Sentiamo Giordano Segneri, consigliere per la ricostruzione e la ripresa presso l'ufficio ONU per gli aiuti umanitari a Gaza.
Negli ultimi mesi abbiamo stati tanti sforzi da parte nostra e continue negoziazioni per rafforzare le linee di approvvigionamento e stabilire nuove rotte per far entrare aiuti a Gaza attraverso Egitto, Giordania, Cipro, Cisgiordania ed Israele. Al momento la situazione è abbastanza complessa in quanto in seguito alla decisione di Israele di sospendere gli aiuti, oggi siamo all'11° giorno consecutivo di tale sospensione, ciò potrebbe compromettere le operazioni umanitarie. Per il momento restano chiusi i valichi e ciò rischia di aggravare una situazione già molto difficile. I prezzi di beni di prima necessità sono aumentati già nel mercato di Gaza e non abbiamo al momento un quadro completo di quanta ulteriore assistenza possiamo garantire ai civili, ma è ovvio che la situazione è molto difficile e rischiosa, incluso l'interruzione dell'elettricità e anche di una centrale di dissalazione dell'acqua può far peggiorare la situazione rapidamente. Ciò si somma alle conseguenze importanti dell'operazione militare israeliana a Gaza. Ovviamente le conseguenze per i civili sono enormi, basta pensare che 4.000 donne partoriscono ogni mese con un inefficace supporto medico essenziale, ci sono parecchie famiglie ormai monoparentali, molti orfani, molte scuole sono state distrutte e a tutto ciò si somma anche il disagio psicologico diffuso. Con l'entrata in vigore della prima fase del cessate il fuoco, le operazioni umanitarie, che comunque hanno avuto luogo anche durante il conflitto in maniera continuata, hanno avuto un massiccio incremento. Abbiamo potuto portare dentro casa consistenti forniture di cibo, medicine, acqua, servizi igienico-sanitari, supporto finanziario. e ovviamente la situazione attuale con questo blocco ci preoccupa e ci auguriamo che una soluzione politica, grazie agli sforzi di mediazione ormai di nuovo in corso, possano aiutare a superare questo stallo. Oltre al massiccio livello di distruzione, due cose mi hanno colpito: la straordinaria resilienza della popolazione e la volontà di ripresa. Questi due aspetti si vedono anche nelle piccole cose. Le piccole imprese sopravvissute alla guerra si barcamenano per riprendere a produrre in condizioni estremamente difficili. Ci sono mercati improvvisati sui cigli della strada. Più si accelera un processo di cessate del fuoco duraturo e di ripresa, più si potrà rispondere alle necessità specialmente delle giovani generazioni, dei ragazzi, dei bambini, ma anche delle donne che hanno sofferto enormemente in questo periodo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato oggi il presidente bielorusso Lukashenko. I due hanno ribadito il sostegno reciproco, ma durante la conferenza stampa congiunta Putin ha anche risposto a domande sulla possibilità di un cessate il fuoco di 30 giorni con l'Ucraina. Putin ha detto che l'idea di una tregua di un mese è buona, ma che si devono ancora discutere alcuni dettagli, dettagli che verosimilmente discuterà con l'inviato statunitense Steve Witkoff, che si trova in questo momento a Mosca, al Cremlino. Le questioni sollevate da Putin riguardano la realizzazione concreta del cessate il fuoco, cioè chi controllerebbe il rispetto dell'accordo, e la situazione della regione di Kursk. Su questo aspetto, nello specifico, ha detto che Kursk la situazione a Kursk è completamente controllata dall'esercito russo e le truppe ucraine sono isolate e hanno solo due opzioni: arrendersi o morire. Diana Santini ne ha parlato con Giovanni Savino, storico, esperto di Russia.
Noi non sappiamo qual è la realtà sul campo, c'è da dire che anche la stampa italiana in questi giorni, no? Penso a qualcuno che ha twittato che alla fine gli ucraini hanno fatto una mossa strategica, una concessione nel ritirarsi dalla regione di Kursk, non abbiano capito benissimo quali sono i termini. La Russia avanza lentamente, avanza con enormi perdite di uomini e di mezzi, però noi oggi assistiamo al fatto che la cittadina di Sugia è tornata sotto il controllo russo, quindi questo qualcosa vuol dire. Poi se ci si sia riusciti ad accerchiare le forze ucraine presenti sul territorio, cosa che lascia intendere anche Putin con le dichiarazioni di oggi, o meno, questo non possiamo saperlo.
A proposito di questa linea del fronte così lunga, di questa tregua che è così difficile verificare se viene rispettata, la questione c'è: quale potrebbe essere una via d'uscita? Io non ne vedo molte.
Questo è molto difficile da dire, perché dal lato russo non si accettano missioni di peacekeeping che vedano coinvolti i paesi dell'Unione Europea. Dal lato ucraino credo che non verranno accettate funzioni di peacekeeping da paesi considerati vicino alla Russia. Gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di mandare propri uomini lì, quindi questo sarà uno dei grandi problemi al tavolo delle trattative, se si giungerà dopo la tregua al tavolo delle trattative.
E come dicevamo, a breve Putin dovrebbe incontrare l'inviato statunitense Steve Witkoff, con il quale verosimilmente discuterà appunto queste questioni, un incontro che sarà anche preparatorio di una telefonata con Donald Trump, che poco fa ha detto che se Mosca dovesse rifiutare la proposta di tregua sarebbe molto deludente. A questo punto, che cosa possiamo aspettarci dagli Stati Uniti? Lo chiediamo a Roberto Festa, che è collegato in diretta con noi. Buonasera, Roberto.
Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori. Allora, difficile dire che cosa aspettarsi dagli Stati Uniti, anche perché dipende molto appunto da quello che diranno poi ufficialmente i russi. Allora, le battute di Vladimir Putin oggi confermano una cosa, cioè il presidente russo è un negoziatore duro, abile. Putin a questo punto del resto non ha particolare urgenza di arrivare ad un negoziato e di arrivare poi alla tregua. Da un punto di vista militare infatti la guerra sta andando bene per i russi, gli Stati Uniti hanno completamente ribaltato le loro posizioni, Trump è arrivato a dire che la guerra l'hanno iniziata gli ucraini, Volodymyr Zelensky è sempre più isolato, soggetto al volere per nulla benigno della Casa Bianca. Putin quindi non ha bisogno di accelerare i negoziati e le condizioni che ha posto e di cui vuole discutere con gli americani sono fatte esattamente per rallentare i negoziati e per mettere in difficoltà gli Stati Uniti, che forse si aspettavano da parte di Putin una risposta di maggior disponibilità. Tant'è vero, l'hai citato tu Martina, Trump poco fa nel ricevere il segretario generale della NATO Mark Rutte ha mostrato una certa freddezza, sorpresa nei confronti di Putin, ha detto sarebbe un momento molto deludente per il mondo se la Russia non accettasse la tregua. Ciò che Putin ha ventilato, pur premettendo che la tregua sarebbe una cosa positiva, è infatti un complesso di cose di non facile attuazione per gli Stati Uniti. Allora, la Russia non vuole che gli Stati Uniti continuino a inviare armi all'Ucraina durante la tregua, ma è una decisione che difficilmente Trump può prendere da solo senza un via libera del Congresso. La Russia pone il tema delle truppe, di quali truppe monitoreranno la tregua, le forze di peacekeeping. È difficile però che gli europei rinuncino a qualche forma di presenza per garantire la tregua, per garantire l'Ucraina, come peraltro lo stesso Trump ha chiesto. E poi c'è stata da parte di Putin una frase apparentemente sibillina, ma che sibillina per chi conosce Putin non è. Cioè Putin ha chiesto che vengano rimosse le cause che hanno portato alla guerra. Tradotto, Putin chiede che la NATO blocchi quello che il Cremlino vede come una strategia di espansione a Oriente. Putin chiede che la NATO interrompa il dispiegamento di armi e basi nei paesi dell'Est Europa. Quello che Putin quindi sembra chiedere va al di là dell'Ucraina, riguarda la NATO, e ciò potrebbe appunto rendere molto più difficile l'azione negoziale di Trump e degli americani. Martina.
Grazie Roberto.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Scusate, mi è saltato lo stacco, ma passiamo alla prossima notizia. Andiamo in Sud Sudan, dove il fragile accordo di pace siglato nel 2018 dopo 5 anni di guerra civile è a rischio. I contrasti mai completamente superati tra le due maggiori etnie del paese, quella Dinka e quella Nuer, sono nuovamente scoppiati. Per ora i combattimenti restano confinati nel nord del paese, ma si teme un'escalation. Sentiamo Sara Milanese.
Il Sud Sudan, il più giovane stato africano, ha ottenuto l'indipendenza dal vicino Sudan nel 2011 e poi per 5 anni è stato teatro di un violento conflitto civile, terminato nel 2018 con gli accordi di pace che hanno riconfermato Salva Kiir, di etnia Dinka, presidente del paese, e Riek Machar, Nuer, suo vicepresidente. Il delicato equilibrio su cui si regge la stabilità nel paese ora è di nuovo compromesso. Il White Army, un gruppo armato Nuer che agisce nello stato dell'Alto Nilo, ha preso il controllo di alcune città. Lo scontro con le truppe federali è stato violento, si contano almeno una trentina di militari uccisi, i combattimenti continuano e la prospettiva di un allargamento del conflitto è reale. In Sud Sudan abbiamo raggiunto Monsignor Christian Carlassarre, vescovo della città di Bentiu, che si trova nel nord del paese.
Siamo tutti molto preoccupati e osserviamo questa situazione che potrebbe veramente portare il paese in un nuovo conflitto. Il presidente è riuscito a presentare la questione in modo pacato e attento e quindi sembra che all'interno del governo ci sia il tentativo di comprendere come mai questa comunità locale di Nasir nella zona dell'Alto Nido si stia ribellando contro un po' la posizione o comunque i procedimenti che il governo sta mettendo in atto. Ovviamente questo anche mostra quanto la capitale e chi lavora al governo sia anche disconnesso da queste realtà locali che comunque soffrono e non sono ascoltate.
Quello in Sud Sudan è spesso presentato come un conflitto etnico, ma la realtà è molto più complessa. Il paese ha infatti importanti giacimenti di petrolio, come ci spiega anche Monsignor Carlo Assarre.
La cosa è molto più complessa e riguarda soprattutto il mantenimento del potere prima di tutto a livello centrale e poi ovviamente il controllo delle risorse, perché risorse e potere sono due cose che vanno un po' a braccetto. Poi ovviamente la colorazione etnica è una cosa che arriva successivamente ed è una leva molto utilizzata dalla politica locale per far presa su alcuni gruppi, ma i cittadini sono fondamentalmente scollati da questa realtà, vivono in realtà locali senza lo sviluppo necessario e anche per instaurare una vita normale, e quindi non sono in grado anche di giudicare queste grandi intenzioni o interessi che ci sono a livello nazionale e si trovano a essere vittima di dinamiche molto più complesse.
Appelli per una de-escalation sono arrivati dalla comunità internazionale e da tutti i paesi della regione. Come sentivamo, anche il presidente sudsudanese Salva Kiir ha promesso che il paese non ripiomberà nella guerra civile. Sentiamo ancora il vescovo di Bentiu, Monsignor Christian Carlo Assarre.
Questa è la speranza nostra e penso ci siano anche gli spazi per questo, perché la gente è esausta e anche i gruppi militari, che siano civili o l'esercito, nessuno è pronto a tornare a un conflitto che comunque non risolverebbe nulla, ma esacerberebbe la divisione e l'incomprensione. Ma il mio appello va proprio sulla questione delle armi, perché ci si chiede come mai questi gruppi, milizie di civili come il White Army per esempio, si ritrova in questo momento ad essere armato abbastanza da fare un'azione del genere. Ecco, non vorremmo che i conflitti presenti nel territorio, nella vasta area dell'Africa dell'Est o anche solo il conflitto del Sudan siano dei pretesti in realtà per dare spazio a questi mercati delle armi che arrivano un po' ovunque e quindi vanno anche a rinfocillare sul Sudan e a destabilizzare tutta l'area. Quindi bisogna lavorare su questo, fermare il mercato delle armi e il riarmo.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
E andiamo in Francia, dove la questione del riarmo si è scontrata oggi con le pensioni, tema molto delicato in Francia. Succede oggi, dove si è tenuto il tavolo proprio sulle pensioni. Sentiamo Francesco Giorgini.
Il conclave, così l'aveva definito il primo ministro Bayrou al momento dell'annuncio della sua creazione quasi due mesi fa, che riunisce le parti sociali, sindacati e padronato per emendare la riforma che aveva aumentato l'età pensionabile da 62 a 64 anni e a cui i francesi erano e restano fermamente e massicciamente contrari, si ritrova oggi al Ministero del Lavoro a Parigi per la sua terza riunione. E se le prime due sembravano aver già decretato la morte clinica del dispositivo, dopo il rifiuto del padronato di discutere dell'età pensionabile o dell'aumento dei contributi e dopo l'abbandono sdegnato di uno dei tre principali sindacati Force Ouvrière, la terza riunione, quella di oggi, si presenta sotto auspici ancora più funesti. Non solo il conclave che doveva migliorare la riforma delle pensioni a favore dei lavoratori, magari riabbassando l'età pensionabile, è morto e sepolto, ma oggi rischia di risorgere come uno zombie, un morto vivente, per fare l'esatto contrario, esplorare la possibilità di aumentare ancora l'età pensionabile, non più per far quadrare i conti della mutua, ma per, udite udite, finanziare lo sforzo bellico. Quel riarmo urgentissimo di fronte alla minaccia russa designata da Macron, che secondo il presidente capo delle forze armate necessita il raddoppio del bilancio della difesa, da 50 a 100 miliardi di euro all'anno. 50 miliardi da trovare a strettissimo giro di posta, dopo una finanziaria già indigesta e passata grazie all'estensione delle opposizioni, e di cui una parte potrebbe essere finanziata appunto aumentando ancora l'età pensionabile anche in Francia, come altrove in Europa. La Danimarca,
parla già di pensioni a 70 anni. Il presidente del COR, il Consiglio d'Orientazione sulle Pensioni, organo consultativo istituzionale che consiglia all'esecutivo e tradizionalmente equidistante in materia, considera ormai che l'aumento massiccio delle spese militari rende di fatto secondario, se non derisorio, il dibattito sul ritorno da 64 a 62 anni dell'età pensionabile, e che anzi la questione a venire sarà all'opposto, appunto, come aumentare ancora l'età pensionabile, con buona pace delle opposizioni, dei sindacati e del 70% dei francesi contrari al passaggio dell'età pensionabile da 62 a 64 anni.
E per le pensioni si è protestato ieri a Buenos Aires, in Argentina, dove sono poi scoppiati scontri tra la polizia e i pensionati. La manifestazione è settimanale. Ogni mercoledì un gruppo di pensionati protesta davanti al Parlamento argentino contro i tagli di Javier Milei, il presidente, ma questa volta alle loro proteste si sono aggiunti gruppi di ultras, ed è qui che sono scoppiati gli scontri. Ne abbiamo parlato con Alfredo Somoza, che si trova proprio a Buenos Aires.
La protesta dei pensionati riguarda i piani di aggiustamento di questo governo, che non ha riconosciuto, diciamo, gli scatti dell'inflazione, che anche se adesso è molto diminuita, loro i pensionati stavano perdendo potere d'acquisto da molto tempo prima, quindi un problema che risale almeno a 4-5 governi fa, la perdita progressiva di potere d'acquisto dei pensionati. In questo momento i pensionati mediamente in Argentina stanno prendendo sui 350-400 euro al mese di stipendio, di pensione, che in un paese che ha un costo della vita che è praticamente simile, molto molto simile a quello italiano, ovviamente stiamo parlando di persone che, se non avessero un aiuto familiare, non riuscirebbero ad arrivare alla fine del mese. Quindi ecco, questa è una protesta settimanale, che però negli ultimi due o tre settimane ha assunto tutt'altro colore, perché prima sono arrivati i sindacati, poi sono arrivati i gruppi dell'opposizione, del peronismo, ma è quello sul quale tutti si stanno interrogando, e il motivo per il quale ieri c'è stata anche una deriva violenta di quella manifestazione è l'arrivo delle tifoserie organizzate, cosiddette barra bravas, che sono le tifoserie violente, quelle che mediamente hanno tutti il daffo, mediamente hanno precedenti penali. Infatti, di 124 detenuti di ieri, 100 avevano precedenti penali, e li si è visto all'azione. Sono appunto gruppi organizzati che utilizzano la violenza negli stadi e che hanno portato, diciamo, nella lotta politica quei metodi. Il punto è che nessuno riesce a capire prima cosa c'entrino con questa protesta, e secondo luogo come mai le tifoserie scendano in campo per solidarizzare con i pensionati, quando mai nella storia della tifoseria organizzata hanno partecipato a nessun tipo di attività politica. Quindi ecco, la domanda che si pongono gli analisti è chi c'è dietro questa discesa in campo delle tifoserie.
Perché quindi non sono tifoserie appunto particolarmente politicizzate?
Assolutamente no, in Argentina non esistono, non sono mai esistite le tifoserie politicizzate. Le tifoserie di oggi sono considerate più o meno delle associazioni a delinquere, gestiscono la rivendita dei biglietti, gestiscono la vendita di droga negli stadi, gestiscono un racket con tutto quello che è il sistema di parcheggio. Quindi è un mondo, diciamo, finora studiato dalla criminologia o dalla sociologia, ma sicuramente mai della politica. Questa è una novità che è un po' preso in contropiede di tutti, anche la polizia, che ieri ha reagito molto male. C'è un giornalista, un fotoreporter, che ha avuto una ferita gravissima alla testa per il lancio di un candelotto di gas lacrimogeno dal terzo uomo. C'è una signora di 83 anni che è stata spintonata dalla polizia, è caduta per terra. Cioè, la polizia non ha saputo gestire una manifestazione che era stata sempre pacifica, che per definizione doveva esserlo, visto che si trattava di pensionati, ma all'interno della quale si sono annidati dei gruppi che fanno della violenza, diciamo, e sanno anche come fare, appunto, come creare una situazione di caos, che è quello che effettivamente si è creato.
Adesso chiudiamo con la nostra rubrica dedicata alla World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Nel Nel gennaio 1960 a Bruxelles, quando al tavolo del negoziato tra Belgio e delegazione congolese viene fissata la data 30 giugno dell'indipendenza del Congo belga, Joseph Kabasele, noto soprattutto come Le Grand Calais, figura cruciale della musica congolese moderna, presente nella capitale per sostenere col suo complesso i compatrioti impegnati nelle trattative, lancia Indépendance Cha-Cha. In francese l'indépendance del titolo rima con dance e tutta l'Africa nera effettivamente negli anni successivi al 60, l'anno in cui 17 paesi africani diventano indipendenti, ballerà forsennatamente l'indépendance Cha-Cha di Kabasele. Non proprio tutta, per la verità. Per esempio non le colonie portoghesi, che dovranno aspettare che i loro movimenti di liberazione logorino la dittatura fascista di Marcelo Caetano, deposto il 25 aprile 1974 dal sollevamento dei capitani delle forze armate. Il Capo Verde diventa indipendente il 5 luglio 1975. È solo alla metà degli anni 70 che l'arcipelago, che dal colonialismo è stato tenuto rivolto verso il Portogallo e con le spalle all'Africa, può riabbracciare le musiche degli altri paesi del continente nero, ed è solo allora che può tornare a praticare alla luce del sole le musiche tradizionali da ballo che erano state disincentivate o, come il Funanà, severamente proibite dai portoghesi. Nei ricordi di Mario Lussio, che all'epoca aveva 10 anni, l'emozione della libertà è tutt'uno con l'atmosfera contagiosa dei balli in un Capoverde senza più padroni. Per questo Lussio, in occasione dei 50 anni del Capoverde libero dal colonialismo, ha intitolato il suo 7° album personale non Indipendencia in portoghese, ma Indépendance come in francese, proprio per conservare quella rima che da adolescente ha vissuto personalmente. O se lo si vuole prendere come inglese, il titolo è un gioco di parole tra Independence e Dance, ballo. Mario Lussio aveva cominciato ad essere attratto dalla musica fin da bambino e a fare musica con altri coetanei, con strumenti spesso rudimentali, negli anni prima dell'indipendenza. Poi forma un primo gruppo musicale con i fratelli, più grandi di lui, in cui suona la chitarra e canta. Dopo il 75, da ragazzino, è coinvolto nella musica anche come mezzo per spiegare a livello popolare che cosa è l'indipendenza. Prosegue gli studi a Cuba e anche lì fa musica. Torna avvocato, esercita la professione, ma contemporaneamente è per 13 anni nel gruppo Cimentera, una delle formazioni più importanti della musica capoverdiana moderna, e nel nuovo millennio prosegue poi con una carriera personale. Oltre che uno dei più importanti esponenti della musica del suo paese, anche come apprezzato autore di canzoni per altri interpreti, Lussio si è distinto anche nell'attività politica. Dal 2011 al 2016 è stato ministro della cultura del suo paese ed è uno scrittore affermato. Nel 2022 ha pubblicato A ultima lua de homem grande, un bellissimo romanzo che meriterebbe una traduzione, sulle ultime 24 ore di Amilcar Cabral, il leader del Partito per l'Indipendenza della Guinea-Bissau e del Capoverde, assassinato nel 73 da sicari dei portoghesi. Dell'indipendenza, che nelle interviste in occasione dell'uscita del disco afferma di vedere come un processo più difficile del raggiungimento in sé del momento dell'indipendenza, dice: indipendenza significa passare in 50 anni dal 75% di analfabeti al 98% di alfabetizzati, da 0 a 11 università, da 2 a 50 licei. Ne valeva la pena.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.